Leggo di nuovo la domanda di Barbara che chiede: Fratello Giuseppe, hai mai ricevuto messaggi dal diavolo? Tipo come è successo a me, che mi ha detto: Io sarò il capo dei demoni. È possibile ricevere messaggi anche dal diavolo? Cosa pensi tu?
Ma sembra che la maggioranza dei messaggi oggi, più che di Dio, sono del diavolo. Tutti ricevono messaggi del diavolo, purtroppo, e li proclamano anche, compreso certi perlandroni di chiesa. Ricevono cose del diavolo e la cosa peggiore satanica è che li predicano come se fossero di Dio. Da qui sono sorte queste migliaia, decine di migliaia di denominazioni. Ognuno segue una bugia diversa, se no sarebbero uniti, no?
Ma messaggi così diretti dal diavolo, io sarò il capo dei demoni, così?
Ma anche peggio.
Anche peso.
Io so di un esorcista che andava in giro a liberare la gente dai demoni, e anche con successo, e ha raccontato che c'era un demone che il cui nome, questo demone si presentava col nome di Gesù Cristo, addirittura. Cioè, i demoni usano le bestemmie. Io sono il capo dei demoni. Questo messaggio non mi sembra comunque provenire dal diavolo, perché lui...
Come no? È sicuramente il diavolo che parla.
No, questo no, non credo che venga dal diavolo, perché lui è già il capo.
Ah, lui è già il capo
È
dei
già il
demoni.
capo dei demoni.
Allora chi parla?
Perché questo spirito dice: io sarò futuro il capo dei demoni. Cioè dovrà abbassare Satana per far questo, che non credo che avverrà. Perché
E allora?
fino a quando viene gettato nel lago di fuoco, lui è sempre il capo dei demoni, Satana. E allora mi sembra piuttosto un demone qualsiasi che cerca di impressionare. Si dà le ari, insomma. Capito? È come se il bullo del quartiere dice: io sono era il bullo, qua io pesto tutti, c'è il bullo numero uno, però c'è già un bullo nell'inferno ed è il diavolo, no? Quindi questo chi vuole essere... Questo mostra, cosa mostra questo qua? Che il maligno non ha grande unità nel suo inferno, cioè c'è competizione,
Ah, sì.
capito? Altri demoni gli contendono il primato. Cioè il loro destino è il lago di fuoco, però vogliono arrivarci come capi. Allora,
Quindi sognano di prendere il posto di Satana?
sì, hai capito che carriera vogliono fare? Guarda, andiamo alla parola.
Sì, perché lei chiede, ma è possibile ricevere messaggi dal diavolo? A te è mai capitato? È normale?
Adesso parleremo anche di quello. È che il punto non è il diavolo che ci parla, il punto è come tenerlo
Sì,
con
sicuramente.
la spada della parola puntata nel collo.
Amen.
Vieni qua che ti infilzo come un pollo, capito? Allora vai Matteo 16, guarda. Devi
Sì.
leggermi dal 20 al 27. Qui cosa tratta? Qui tratta di come il diavolo ci parla.
Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, da parte dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitato il terzo giorno.
Capito che messaggio che Gesù gli dà? Dobbiamo andare a Gerusalemme. Ah sì, cosa facciamo? Un po' di vacanza? No, devo venire ucciso, quindi vado a Gerusalemme perché a Gerusalemme devo essere ucciso. Caspita, verso 22.
Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai.
Dio non voglia, Dio era lì davanti a lui che gli parlava, era Gesù.
Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro:
Dice: ah, grazie Pietro, gli disse così,
No,
meno male mi servono amici come te che veramente
no.
cercano di salvarmi. Cioè Pietro voleva salvare il Salvatore, insomma.
Ma Gesù voltatosi disse a Pietro: Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli
Hai
uomini.
capito? Qui vediamo il diavolo che parla a Pietro e Pietro casca nella fossa. Il diavolo sta parlando a tutti, a me, a te, a questa chiesa, a quel predicatore e in quella dottrina. Il diavolo in continuazione sta parlando.
Ma vedi come,
come si fa andare nella chiesa a predicare predichelle della nonna per addormentati? Come fai a cacciare il diavolo predicando predichelle dolci? Devi arrabbiarti col diavolo, devi mettere il piede per terra e dire: tu qui non passi, hai capito? Oh, sul mio cadavere puoi passare, ma siccome abbiamo Gesù nel cuore non avverrà, perché anche da morti noi siamo vivi, anche da sconfitti noi vinciamo, abbiamo Gesù.
Vedi come non si presenta come il diavolo, perché nessuno lo vorrebbe intorno a noi, ma si presenta con buone intenzioni per salvare Gesù.
Ecco. Per questo dico, questo è un banale diavolo, perché se fosse stato un vero diavolo sarebbe venuto in modo più indiavolato, più sotterfugi, più ingannevoli. Quando viene il diavolo di solito non te ne accorgi, perché fa finta di essere Gesù, una Madonna, un padre Pio, una madre Pia. Vai a 24.
Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio della sua anima? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Matteo 16, 20 a 27.
Gloria a Dio. Va bene, è tutto qui. Qui c'è poco da commentare. Questo è chiarissimo. Raccogliere la croce, perché? Perché c'è da combattere. La croce rappresenta che dobbiamo combattere, rappresenta la lotta, rappresenta lo sgridare il diavolo, rappresenta che il diavolo verrà ma noi lo vinceremo. Questa è la croce. Il cristiano che non vuole raccogliere la croce perché è troppo duro, non capisce che non raccogliendo la croce sta facendo entrare il diavolo a casa sua, nel suo matrimonio, nella sua vita. Perché il diavolo viene, vede che tutta la casa è bella, pulita, eccetera, prende 7 demoni peggiori e la condizione dell'uomo diventa peggiore di prima. Quindi quando un cristiano dice non raccolgo la croce, Matteo 10... 38, Angela, quando Cristiano dice non raccolgo la croce perché io preferisco sedermi sulla panca, ascoltare le predichelle che mi stuzzicano le orecchie, un'offertina, ho pagato il pastore e basta, io sono a posto. No, tu non sei a posto, tu sei sotto controllo del diavolo. Ogni cristiano che non raccoglie la croce è sotto il controllo del diavolo, chi più chi meno. Invece chi raccoglie la croce tiene il diavolo molto più lontano. Cosa dice la scrittura lì?
Matteo 10, 38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me,
non è
degno di me. Matteo 10, 38.
Quindi non è che tu non sei chiamato alla croce, è che tu non sei degno. Ma questo il diavolo non te lo dice. La tua mente carnale ti dice: oh, io sono degno, sono sotto la supergrazia, come sono furbo. No, tu non sei furbo per niente. Tu sei un fessacchiotto con 3 sottolineature. Dio ci aiuti a non essere così. Amen.
Amen. Sì.
Qual è il camuffamento che il diavolo preferisce, Angelina?
È che viene con buone intenzioni, come qui abbiamo visto in Matteo 16. Si presenta come se dicesse qualcosa di buono, di vero.
Si presenta da amico.
Da amico.
Cioè, noi diciamo sempre che la cosa più potente nell'evangelizzazione è l'amicizia.
Fare amicizia.
Ti pare che il diavolo non l'ha capito questo qua? E il diavolo cosa fa? Nasconde le sue corna, nasconde il suo viso satanico, una bella maschera di amico. Dico: oh, un amico, stringiamoci la mano. Il diavolo dice: sono qui per aiutarti, e meno male, ho bisogno proprio di quello. E allora sei già nella sua saccoccia.
E viene e ti dice anche cose molto vere, veritissime,
però con una
meta errata.
Cioè, il modo migliore di mentire, il diavolo lo sa, è di dire più verità possibile.
E poi ti porta fuori binario.
E poi aggiunge un po' di cattolicesimo qui, un po' di protestantesimo là, un po' di mormonesimo, un po' di geovesimo, un po' di eccetteraesimo, e sei fuori binario. E invece alla parola, solo la parola, Gesù, solo Gesù, tutte le tue santerellini te li puoi tenere con tutte le candeline.
Ma allora il diavolo parla a tutti?
A tutti.
Ah, sì?
Ha parlato anche a Gesù.
Anche a Gesù?
Ma sì, sì, a tutti.
È vero. Anche nel deserto l'ha portato per tentarlo? Gli ha parlato direttamente?
E lo Spirito Santo l'ha portato.
Sì, però il diavolo gli ha parlato.
Sì, non è il diavolo che l'ha portato nel deserto. Eh? Il diavolo non porta Gesù da nessuna parte. E allora qui vediamo queste scritture che abbiamo letto in Matteo 16, che attraverso Pietro l'inganno del diavolo qui era stato di presentarsi come volendo fare una cosa buona per Gesù. Come ti inganna il diavolo?
Dicendo una cosa buona.
Dicendo cose buone. Ma Gesù ha buttato all'aria il suo bluff.
Amen.
Allora, che c'è di male nel cercare di difendere Gesù, cercare di salvargli la vita? Oh, che bella intenzione. Cioè, Pietro voleva salvare Gesù, il Salvatore. È possibile questo? No. Grazie, Signore. Quante volte il maligno viene a noi attraverso persone che da tutte le apparenze sembrano avere le migliori intenzioni. Come si dice, c'è il proverbio che dice l'inferno l'ha stricato con le migliori intenzioni. Oliato, ingrassato, si scivole senza fatica e per andare nella porta stretta e angusta che dura. E abbandonare, sai quel giovane ricco, vuoi essere perfetto? Ha detto Matteo 19, lascia tutto e seguimi. No, lui lo voleva seguire con i valigioni pieni di soldi. Ha detto no, non puoi. E lui dice allora abbandono Gesù, mi dai i soldi? No, scherziamo. E allora, anche nelle guerre, quando lo vediamo per esempio nella guerra di Troia, la cosa che appariva essere un bel regalo per la città di Troia, ma dentro si celava la morte, la distruzione per tutti, il famoso cavallo di Troia. Che bel regalo che Ulisse, in questa storia mitologica, fece a Troia, e Troia disse, oh guarda, ci hanno lasciato un bel cavallo per mostrare che noi siamo superiori. Il diavolo viene sempre, c'è anche un virus, il virus del computer che si chiama Trojan, Troia. Allora guarda, andiamo alla storia, piace, no,
sì.
So che i nostri figli, quella storia gli piace molto,
sì, sì.
Però la storia raccontata con Gesù, E allora... Andiamo alla storia del trattato di pace tra Hitler e Stalin, il famoso Ribbentrop-Molotov dell'agosto del 39. Che è successo? È successo che fecero un patto di non aggressione. Come si volevano bene la Germania e la Russia, amici per la pelle. Solo che dopo la pelle era dall'altro. Ma era solo un inganno nazista per meglio attaccare e vincere la Russia, sorprendendola. Lo vedi, ho messo delle foto lì, Stalin, con gli ambasciatori, Ribbentrop, che sarebbe il tedesco, Molotov è quello che baffi, Angela. Vedi,
okay.
Vedi i baffi da volpe? sai cosa gli servivano i baffi?
No.
Per ridere sotto i baffi, per fregare sotto i baffi.
Ok.
Ecco, la foto a destra, vedi tutti i sorrisi, uno più falso dell'altro, persino Stalin sorride. Sai, quando Stalin ti sorrideva eri già fregato.
Ai.
Allora,
che mondo. Ma allora, torniamo alla voce del diavolo. Come ci proteggiamo dal sentire la brutta voce del diavolo?
Ecco, ricordati che è brutta, però sempre bella. Come ci proteggiamo? Ma la via maestra per proteggersi, io direi, nel mio piccolo comprendonio, è innanzitutto ricevere il battesimo dello Spirito Santo, che tanti cristiani, anche chiese, religioni, loro, basta che ti battezzi nell'acqua, non importa se entra un cretino asciutto e esce un cretino bagnato, non importa, basta fare il battesimo nell'acqua, la Chiesa è contenta. Invece ci serve, devono lasciar perdere l'acqua che è assolutamente secondaria. Devono pregare per ricevere il battesimo dello Spirito Santo di Dio e quindi lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. E lo Spirito ci guiderà lontano dalle trappole del diavolo. Ho messo un po' di trappole, le hai viste le trappole?
Mm-hmm.
Guarda, c'è la trappola per topi con un pezzo di Emmental svizzero, col trappolone pronto.
Mi ricordo quando ero io indecisa di seguire Gesù con voi o vivere nel mio mondo di prima.
Per favore, segui con noi che noi ti amiamo.
O le trappole che mi ha dato, ho sentito la sua voce così chiaro, mi ha dato delle tentazioni immense, come uno che mi ha proposto di sposarlo, che era un big shot guy. E un altro che...
Big shot è un pezzo grosso.
Mi hanno offerto un job.
Un lavoro.
Un lavoro. Mi hanno detto, devo lavorare solo 2 giorni alla settimana, solo sabato e domenica. Tutto quello che devo fare è insegnare alle ragazze belle come camminare da fotomodella, e mi hanno offerto un salario 4 volte di un salario normale. 2 giorni a settimana, un salario 4 volte, e potevo andare anche in Italia, mi hanno detto. Cioè un lavoro di sogno che se ero nel mondo l'avevo... I would have accepted it for sure.
L'avresti accettato di corsa.
Però io ero proprio a punto di decidere, voglio abbandonare tutto il mondo.
Ma nel mondo
Gesù,
non te l'avevo
offerta,
te l'ho offerta quando stavi seguendo Gesù.
No, solo quando ho ricevuto Gesù e pensavo di abbandonare tutto, seguirlo, è arrivata questa proposta. E ho subito capito, perché già sapevo che il diavolo vuole fermarmi, ho capito che è la sua voce che mi parlava. E sì, l'ho respinto, ho rifiutato il lavoro, ho seguito Gesù e grazie a Dio, perché lo so che era una trappola, era sicuramente una trappola.
Sicuramente, perché quel mondo lì, diciamo, il mondo delle fotomodelle, di insegnare alle ragazze a camminare, è un mondo di prostituzione.
Sì, infatti l'ho visto direttamente, l'ho visto. Perché mi hanno detto in faccia, guarda che la ragazza in TV che sta presentando le notizie al telegiornale, quella ragazza è iniziato con la nostra agenzia, ha obbedito a tutte le regole, tutti i suggerimenti, è andata a letto con quel politico, con quell'altro politico, e adesso vedi dove è arrivata? Così si fa. Quindi, mi hanno detto direttamente questo.
Quindi si va di letto in letto
di
per
letto
arrivare
in letto,
in alto.
E arrivi dove vuoi.
Dio
sì.
Ci liberi.
Sì, sì.
Ecco, qui c'è un'altra foto qui che ho trovato. Di questo qui che va a prendere le sue cose, ecco, si avvicina, e sopra c'è una cesta che scende e lo intrappola. E poi qui c'è un'altra foto di uno che ha le mani attaccate alla gabbia, incatenata alla gabbia, cerca di uscire. Cioè, il diavolo c'ha, lui è il trappolatore, lui è il grande trappolatore, mette al centro della sua trappola quello che ti piace. Non è che sempre il formaggino svizzero, è quello che ti piace, la pornografia, sì. Il telefonino, il computer, quella donna speciale che ti ha fatto l'occhiolino, cioè tutto lo scopo di farti entrare nella sua saccoccia,
sì.
Regola base per tutte le trappole, qual è? L'esca, ogni trappola c'ha l'esca, cioè il diavolo offre la droga ai giovani del mondo, cosa gli dice? Perché no? È solo un gioco, solo per divertirsi un po', non essere bigotto, solo questa volta, dai, non farmi anche tu le solite prediche come fanno i miei genitori. Già sei nella trappola se ascolti.
Vero.
Che cercherà di compiacere ai tuoi, virgolette, amici e non a Dio. Andiamo più indietro nella storia.
Ok.
Adamo ed Eva. Cioè loro evidentemente, leggendo la loro storia in Genesi capitolo 3, non sarebbe dispiaciuto a loro di prendere il posto di Dio. Non era mica mangiare un'albicocca, Non è solo quello. I satanisti dicono, per mangiare un frutto. Ma quale frutto? Il frutto rappresentava prendere il posto di Dio, lo dice chiaro, Genesi 3. Sarete come Dio. Ah sì? Lo mangio subito. Ma però c'era un prezzo da pagare. Di subbidire a Dio. E allora, quando il diavolo gli offre la possibilità, al solo costo di una disubbidienza ad Adamo ed Eva, e fare una piccola merenda, va bene, mangiare un frutto self-service, no? Da lì, prendere dall'albero, però quell'atto era sulla base di tradire, di rompere il patto con Dio. Va bene, lo vediamo questo in Genesi 2, 16-17. E quindi credere al diavolo e non a Dio. Il patto era, Genesi 2, 16 e 17, il patto era, se mangiate questo frutto morirete. E allora invece di credere a Dio, anche creduto al diavolo. Non fate questo sbaglio. Che ogni peccato c'è sempre dietro non credere a Dio, tradire Dio. Digli a Dio che è un bugiardo. Questo state facendo quando a ogni peccato. Ora, i peccati non possiamo evitarli perché è così la storia. Però un conto è cadere, inciampare in un peccato qua e là, capita a tutti, poi però pentirsi. Un altro conto è cercare di farlo. Credere al diavolo invece di Dio. Allora Adamo ed Eva sono balzati all'opportunità, ha detto ok, mangiamo il frutto. Capito? Però è come dire che Dio era un bugiardo. No, voi non morirete, diventerete come Dio. Invece il bugiardo era il diavolo, non Dio. Studiatelo, Genesi 3. Il nemico ci spinge a fare cose, prendere decisioni, fare scelte nella vita, contrarie alla parola di Dio. Questo è il lavoro del diavolo in continuazione. In continuazione ci mente, ci tenta, ci parla. E in continuazione noi tenere lo scudo della fede alto. Non costa niente, non costa neanche fatica. Basta il pensiero. Va bene, pensiamoci, fratelli. Ciascuno di noi ha quella, magari, quella particolare decisione che vogliamo fare. Però, per avere successo in quella decisione, bisognerebbe che Dio abbia mentito. E allora, e qual è il peccato? Qual è l'inganno? Qual è la trappola? Già il disgraziato si è imbarcato in quella menzogna, la menzogna verso l'amico, allo sposo, la sposa. Quel rompere la promessa, quell'adulterio, quell'ingannare la persona amata, imbrogliare quel cliente, perché no? Sono soldi. Ma dietro ogni peccato c'è sempre una disubbidienza a Dio e sempre un'ubbidienza al diavolo. Se fate mente locale, vi mettete in ginocchio e ci pensate, vedete che è così. C'è sempre un trattare Dio come bugiardo e trattare il diavolo come veritiero. Ma a me il diavolo non è che mi parla così tanto, ti parla sempre. Ogni volta che tratti male tua moglie, la tua famiglia, ogni volta che inganni quell'amico, ogni volta che sei ipocrita, ogni volta che fai finta, è sempre il diavolo che ti sta parlando. Per questa è la differenza, se uno cammina nella comunione di Cristo, stai camminando sotto l'unzione dello Spirito Santo. Ed è una lotta. Da quel momento in poi, e fino a che non ci pentiamo, invertiamo la rotta, eccoci, ma che anche momentaneamente magari, però abbiamo invertito la rotta, non ci siamo pentiti, ecco che siamo entrati a far parte dell'esercito del diavolo, anche momentaneamente, magari solo per 5 secondi. Mezza giornata, un giorno, alcuni mesi, dipende, fino a che non ci pentiamo. Dio ha messo una cosa meravigliosa quando cadiamo sotto il potere del diavolo, si chiama il pentimento. Non devi andare, diventare membro del Testimone di Geova, dei Mormoni, unirti a questa o quella chiesa, devi solo pentirti. Questa è la portata di tutti. Va bene? E allora entreremo alle grandi benedizioni di Dio facendo così, altrimenti le perderemo le benedizioni di Dio se andiamo avanti. E invece di imboccare la via di Gesù, eccoci a seguire la via di quei poveracci Adamo ed Eva, i nostri progenitori, fino a che non ci pentiamo. Infatti è stato dopo il sangue di Abele che Adamo ed Eva si sono svegliati. Infatti alla fine di Genesi capitolo 4 dice: e allora gli uomini cominciarono ad invocare il nome del Signore. Ci volle il sangue di Abele, simbolo che ci sarebbe voluto il sangue di Cristo, perché noi, disgraziati, superbi, orgogliosi, ci pentissimo. Alleluia. Allora, come ci parla il diavolo? Il diavolo ha parlato a Giuda. Cosa fa Giuda? Tradisce Gesù con un bacio. Inganno. Doppio inganno. Ma scusa, vai a baciarlo? Persino Gesù è rimasto sorpreso. Con un bacio mi tradisci? Certo, sarà capitato qualcosa di simile a molti di noi. Non sto dicendo che siamo al posto di Gesù, no, ma di Giuda. È successo questo anche a noi, non che ci hanno tradito con un bacio, ma che noi lo abbiamo fatto. Dice, no, non è possibile, io non sono così cattivo. Ah sì? Ti è mai capitato di amare sinceramente una persona e diciamo che c'era un ricambio di amicizia, di sincerità, di lealtà, ma poi ha scoperto che questa persona andava in giro sparlando e magari gli sparlatori, i denigratori...
Siamo stati anche noi.
Siamo stati noi.
Eh sì, certo.
Quindi è inutile fare santarellini. Io mai. Non dire mai. Non dire mai. Va bene? Perché noi, sai, quando noi trattiamo male, offendiamo, tradiamo una persona, abbiamo fatto un piccolo sbaglio. Ma quando una persona sbaglia con noi, è un disgraziato, merita andare in galera. Sai, il nostro metro di misura non è quello del Signore, è quello carnale, umano. Facciamoci coraggio. E allora, prima di insegnare agli altri, diamo una piccola controllatina alla nostra coscienza. Siamo sempre bravi a confessare i peccati degli altri. Signore, perdonalo, io non sono con questo pubblicano, io qua, io là, io! Ma controlliamo il nostro cuore, siamo stati noi dalla parte sbagliata invece, la parte ipocrita, è scritto nella parola che senza peccato scagli la prima critica, scagli agli altri. E quello che fare, dobbiamo solo pentirci e anche cambiare e chiedere perdono, altrimenti noi non saremo perdonati, come dice in Matteo capitolo 18. E allora assicuriamoci che alla morte non entriamo nell'eternità. Alla morte entreremo nell'eternità. Quella cassa da morto è un autobus che ci porta all'eternità. Cerchiamo di non entrarci dentro avendo perso la partita col diavolo, avendo che magari ci siamo giocati coi dadi. Ai dadi ci siamo giocati i nostri talenti, le benedizioni eterne di Dio. Non giocatevi quelle cose come fanno certi mariti che si sono giocati alla casa. C'è stato uno che non aveva più niente, si è giocato alla moglie, fa se vinci vai a letto con mia moglie. Ho letto l'articolo su un giornale. Hai capito che bravo marito questo qua? Non so come è finita la storia. Non giochiamoci i talenti col diavolo. E non sto parlando della vita eterna o di perdere la salvezza, cosa che nella nostra Chiesa non ci crediamo. Noi non crediamo nel perdere la salvezza se sei nel libro dell'agnello, come Davide era nel libro dell'agnello, da tutta l'apparenza era lì, io ci credo, e con Batseba non l'ha perso. Vede la scrittura? Gentilmente,
sì.
Primo Corinzi 3, credo che sia 14 e 15, la cerchi tu?
Sì.
Grazie e gloria. Sei sempre un aiuto in caso di necessità.
14 e 15, sì.
Primo
Corinzi 3, 14 e 15.
Cosa stiamo parlando qua? Stiamo parlando che anche se fai questi sbagli e se c'ha la vita eterna, il libro dell'agnello, però non solamente il libro della vita, magari parleremo anche di quello. Libro dell'agnello no, lì non vieni cancellato, può essere anche Laodicea, che non siamo di quelle chiese che dicono in qualunque momento perde la salvezza dall'inferno, dipende. Parliamo più avanti di questo.
Primo Corinzi 3, 14 e 15. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Primo Corinzi 3, 14 e 15. Allora anche se la sua opera sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo,
Però come? Attraverso il fuoco.
Sta dicendo, se te ricevi la salvezza e dai tutto, 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 tutto a Gesù, entri nel libro della vita, poi, dice, ad ascoltare un pochettino anche il diavolo, credono alla democrazia, uno spazio per il diavolo, e diventi l'Odissea. Se sei nel libro dell'agnello, i doni di Dio sono senza pentimento, non ti toglie. Ma attenzione, se sei invece solamente nel libro della vita, che non è l'agnello, il libro della vita, lì vieni cancellato se non vinci il diavolo. Dove lo dice? Leggilo, va. Voglio parlare un po' di questo, ma adesso giusto che siamo al discorso. Apocalisse 3.5.
Apocalisse 3.5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3.5.
In altre parole, non lo cancello se vince. Questo però non è il libro dell'agnello, è il libro della vita. Va bene, in un certo senso potrebbe essere, ma non metto il timbro del dogma qui, è la mia opinione. Può essere che quando nasciamo siamo tutti nel libro della vita, può essere. Non lo so, non prendetelo dogmaticamente. Dogmaticamente invece il libro dell'agnello non vuoi.
Ma la zizzania no, penso.
La zizzania non nasce nel libro della vita. Quando nascono non sono nel libro della vita, sono nel libro del diavolo, la zizzania. Non dovevano esistere. Sono come le colonazioni, se oggi anche i scienziati fanno colonazioni. Per volontà dello scienziato, del dottore, non è volontà di Dio. Quindi le zizzanie, guarda, accende la televisione, quando guardi i politici li vedi la maggioranza è tutta zizzania, tutta gente che lasciamo aperta. Stiamo sul positivo. Allora, in questa vita il diavolo è un grande giocatore di poker, di dadi, è un grande giocatore d'azzardo, va bene, e quando non c'hai niente da giocarti, ti dice giocati l'anima. Sai, a volte senti come cantante come Katy Perry, famosa. Lei è andata in televisione e abbiamo il video anche, che dice io ho venduto l'anima al diavolo per diventare famosa. Ma tu ci credi a queste cose? Guarda Giuseppe, ma è scritto nella Bibbia, è scritto nel Vangelo. Il diavolo ha detto a Gesù, se mi adori ti do tutto questo. Forza, svegliamo, apriamo gli occhi. Allora, guarda, prepara una scrittura, 1 Giovanni 5, va bene?
Sì.
E cos'è che parliamo lì? Parliamo che non perdi la vita eterna se ce l'hai. Da Filadelfia diventi l'Odissea, capito? Risusciterai alla vergogna eterna, Daniele 12, 2, 3. Però non vai nel lago di fuoco, va bene? Leggi 1 Giovanni 5, 11 a 13.
1 Giovanni 5,11 E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio Suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. 1 Giovanni 5, da 11 a 13.
Qui Giovanni sta parlando di un gruppo di persone che Giovanni sapeva che erano nel libro dell'agnello.
È chiaro.
Va bene?
È molto bello questo.
È diverso da altre chiese che chi c'è e chi non c'è, come Sardi. Tu sei una chiesa morta, Apocalisse 3.1, ma tra di voi vi sono alcuni vestiti di veste bianche che cammineranno con me, miste. Vai secondo Corinzi 13.5, credo.
13.5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo. Secondo Corinzi 13.5.
Quindi qui c'è una chiesa che Giovanni 5.11 dice avete la vita eterna. Punto e basta. Qui Giovanni sapeva che questi qui erano sul libro dell'agnello. Però non tutte le chiese sono così. Per esempio la chiesa di Corinto, Paolo dice qua, ripeti il riferimento?
Secondo Corinzi 13.5.
Dice, fate la prova se siete, rileggi parola per parola. Che non voglio
esaminatevi,
sbagliare.
Esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova.
Ecco, avete capito? Se siete nella fede, a meno che la prova non sia?
Almeno che l'esito della prova sia negativo.
Capito? Negativo, cioè a chiacchiere. Io sono cattolico cristiano, sono cristiano protestante, sì, d'accordo. Ma stai attento che non sei più protestante o più cattolico che cristiano, più pacciamamo che cristiano, più idolatra di statuine che cristiano. Allora la prova è negativa. Sì, tutta la vita battiti il petto, soldi alla chiesa, eccetera, però dove sono i frutti di cristianesimo? In cielo il Signore ti chiederà, dammi frutti, i frutti del tuo madonnesimo, dammi i frutti del tuo padre Pio esimo. E che frutti? E ho ripetuto come un pappagallo tutta la... Questo non è un frutto. Matteo 6 dice, non pregate come i pagani che ripetono. Non è un frutto! Questo è un inganno, un imbroglio. Hai sprecato la vita, stolto. Hai pregato persone, santi e statue che non ti hanno mai risposto, non ti hanno mai guarito. Ma sì, c'è uno che ha pregato a Sant'Antonio e è guarito di cancro. Sì, perché quello là, nella sua illusione di Sant'Antonio, credeva anche a Gesù in un modo potente. Allora è stato guarito non per Sant'Antonio, ma per Gesù. Vogliamo svegliarci, per cortesia. Insomma, lo scopo del diavolo è sempre che le anime si perdano. La battaglia dottrinale tra le chiese che credono nell'eterna sicurezza e quelle che credono nell'eterna insicurezza ha luogo ancora oggi. Il fatto che nella giusta prospettiva hanno ragione entrambi, sai? Anche le chiese che credono nell'eterna insicurezza, sai che hanno ragione anche loro?
In che senso hanno ragione?
Nel senso che, guarda, parliamone, perché molti fratelli sono confusi su questo, perché vengono da religioni confusionarie. E appunto in casa i nostri fratellini nuovi non hanno ancora studiato il nostro corso biblico profetico, che non è mio, è biblico, va bene? Tutta gloria a Gesù, che è gratuito. Angela dice di sì, lo manda gratis?
Sì, sì, sì.
Grazie Angela.
No problem.
Ecco, quindi non avete scuse. Quando un messaggio è importante non si può venderlo. Lasciate che vendano le prediche che non valgono niente. Ma una cosa essenziale come la salvezza non si vende. Vabbè, venite a me tutti che siete affamati e assetati. Va bene, io vi darò riposo. Allora, in Giovanni 5,11 abbiamo detto che Giovanni sapeva che sta parlando dei credenti che avevano una relazione vera con il Signore e che quindi erano scritte nel libro dell'Agnello e avevano la sicurezza della salvezza eterna. Per questo ha detto, vi ho scritto per dirvi che avete la vita eterna. Va bene, anche Romani 8,29-39 dice, quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati per essere conformi a Gesù, eccetera, eccetera. E sono persuaso, né morte né vita, nessuno potrà separare da Cristo Gesù. Allora, e quindi Dio ci ha predestinato perché lui sapeva nella sua onniscienza che avremmo scelto Gesù. Mm-hmm. E questo è un privilegio di Dio. Lui è infallibile, non i pacciamami. Lo vediamo anche in Apocalisse 21-27. Andiamo lì, Angelina. Apocalisse
21-27. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello.
Va bene, Apocalisse 21-27. Allora, sta parlando della Nuova Gerusalemme. Solamente quella del libro della vita vi entrerà, non quelli del libro della vita, punto e basta, libro della vita dell'Agnello. Sono, infatti, davanti al giudizio, trono bianco, Apocalisse 20:11, ci sono molti libri che vengono aperti. Quello dell'Agnello viene aperto prima del millennio, lo vediamo, Apocalisse 20, verso 4. Allora, come dicevo, ci sono religioni che non credono nella eterna sicurezza e salvezza, ma che la salvezza loro la possono perdere, e chiunque di noi la può perdere se non è nel libro dell'Agnello. Non hanno tutti i torti. Vi sono infatti tra di noi chi non vive, Matteo 22, 37, adesso lo leggiamo. E quindi non vivendo Matteo 22, 37, andiamo lì Angelina, quindi non è nel libro dell'agnello, ma solo quello della vita, dal quale si può essere cancellati. La domanda è, molti hanno, come si entra nel libro dell'agnello? Va bene? E adesso andiamo lì. Quello che io ho ricevuto dal Signore è che si entra attraverso Matteo 22, 37, questa è la chiave che Angela ci legge.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Capito? Quindi si tratta di dare tutto, tutto, tutto a Gesù. Va bene, come il giovane ricco, che posso fare per avere la vita eterna? Dice, abbandona tutto. Ah, no, no, io sono troppo ricco. Allora ciao. Era nel libro della vita. Gesù gli ha detto, mantieni i comandamenti e vivi. Libro della vita. E lui ha detto, ma io, Matteo 19, dice, io cosa mi manca? Ah beh, se vuoi essere perfetto, ossia il libro dell'agnello, e allora devi abbandonare tutto. E questo non l'ha fatto, è rimasto il libro della vita, se manteneva i comandamenti. Guarda, io mi ricordo nel mio caso, testimonio che è successo a me questo, era il 1991, ero proprio agli inizi di questa presente comunità che abbiamo adesso, la Chiesa dello Spirito. Mi trovo in Romania e c'era anche Dora. Dov'è Dora? Ci sei?
Presente.
Ecco, lei ci visitava tutti i giorni. Quanti anni avevi?
92, avevo 15.
No, 91. 92, 92.
Io ti ho incontrato 92.
Sì, no, io sono arrivato al 91.
Avevo 15 anni.
Sì, infatti correggo, diciamo che 92. Okay. Perché sono arrivato al 91, però sono stato solo 2 settimane. Ma nel 92 è stata l'esplosione e sono ritornato. Va bene, a combinare guai. Nel 92 giunge il giorno che avevamo una ventina di persone che venivano tutti i giorni alla nostra comunità. Venivano a bussare alla porta, entravano tutti i giorni. Tutti i giorni. Allora dovevo insegnare, urgentemente dovevo insegnare questo soggetto, cioè appunto della salvezza eterna. E le pecorelle si chiedevano come si riceve la sicurezza della salvezza del libro dell'agnello, quella di cui Gesù parlava in Giovanni 10:28, do la vita eterna, non periranno mai. Nessuno era la pietra della mia mano, Giovanni 10:28. E come si fa a essere nelle mani di Gesù che il diavolo non può strapparci? Cioè io stesso in quel periodo ero confuso su questo punto. Dalle religioni evangeliche che mi dicevano puoi perdere la salvezza. E non avevo scritture per fronteggiare questa bugia. No, però verità se sei nel libro della vita, bugia se sei nel libro dell'agnello. E lo volevo sapere disperatamente. La domanda era se Gesù ci ha promesso la vita eterna, com'è possibile che alla fine questa non sia più eterna? Se è eterna, perché si deve cancellare? Mi ricordo, erano le 6 del mattino, mi ricordo. In ginocchio invocavo il Signore che dovevo insegnare quel messaggio quel giorno e Gesù mi risponde meravigliosamente e mi dice di leggere Apocalisse 3:5. Leggiamo di nuovo, Angelina.
Apocalisse 3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi santi angeli.
Wow.
Apocalisse 3, verso 5.
Io non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Quindi vuol dire che bisogna vincere per non essere cancellati. Sì, e se non vinci sei cancellato. Quindi non è il libro dell'agnello. Va bene, infatti abbiamo...
Quindi ci sono scritture che mostrano che la salvezza non si perde, poi ci sono scritture che mostrano che si perde, e questa è la confusione.
Sì, questa è la confusione. Com'è che Gesù dice nessuno...
Riaprirà dalla mia mano.
Dammi quella scrittura, Matteo 19, 22, che parlavo prima, guarda.
Matteo 19?
19, 22, sì.
Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.
E anche 23.
E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Matteo 19, 22 e 23.
Sì, nella stessa storia Gesù gli ha appena detto mantieni i comandamenti e vivrai.
Sì.
Lui dice no, calma, voglio assicurarmi, mi manca qualcosa per essere perfetto. Gesù dice, vuoi essere perfetto? Abbandona tutti i tuoi soldi e seguimi. Da qui uno scalino più in alto, il libro della vita, perfezione. Mm-hmm. E allora...
Il punto è che ci sono due libri. Dal libro della vita puoi essere cancellato, cioè perdi la tua salvezza. Dal libro dell'agnello invece no, perché è assicurata, Gesù ti mantiene salvato per eternità.
Amen. Quindi quella è la differenza. Come faccio a sapere? Probabilmente, cioè, probabilmente tutti nelle chiese sono scritti nel libro della vita, ma come si fa a diventare salvati di una salvezza imperdibile, libro dell'agnello? Quindi prestare attenzione. Va bene, Gesù disse ad Efeso, Apocalisse 2:1, disse che avrebbe rimosso il candelabro di Efeso che rappresentava la Chiesa se non fosse tornata ad amare Dio. Va bene, il candelabro sarebbe la Chiesa, Apocalisse 1:20. Il motivo era che la Chiesa era diventata mezzo cuore e non più a cuore pieno. Vedi Apocalisse 2:4. La Chiesa era diventata mezzo cuore, la Chiesa di Efeso. E questo in effetti è il primo comandamento. E nonostante non sia tra i 10, però è il più grande. Adesso lo leggiamo. E questo credo che sia ciò che Dio richiede per iscriverci nel libro dell'agnello, cioè il cuore pieno. Leggi Angelina Matteo 22:33-38.
E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova. Maestro, quale è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse,
ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento.
Matteo 22:33-38.
Va bene? E allora, credo che questa scrittura, almeno me l'ha mostrato a me il Signore, voi non sarete d'accordo, questa è la mia fede, questa scrittura di amare il Signore con tutto il cuore, però coi fatti, non solo battersi il petto, bla bla bla, con la statuina in tasca. Va bene? E allora... In questo modo, se lo fai sinceramente, lo credi sinceramente, ti comporti nei fatti e nelle opere in Cristo sinceramente, allora entri, secondo me, nel libro della vita dell'agnello. Per questo che Gesù ripete, Apocalisse capitolo 2, 3, dice a chi vince, a chi vince, a chi vince, devi vincere! Non dice vai a sederti su una chiesa dormitorio, una chiesa morta e scalda la panca, devi vincere! Cosa? Gli ostacoli. Ciascuno di noi ha ostacoli che il nemico ci mette davanti per impedirci di essere scritti nel libro della vita dell'agnello. E se non superiamo quell'ostacolo, veniamo cancellati anche dal libro della vita. Ostacoli preparati ad hoc, su misura, appropriati alle debolezze e ai peccati di ciascuno. Il diavolo confeziona i peccati come un sarto, su misura.
È vero, è vero.
Lui sa cos'è che uno desidera, quella pornografia, quell'adulterio, quei soldi, fare il bullo a casa, maltrattare la moglie, ignorare i figli. Ecco, quegli ostacoli, se non li vinci, guarda che ti bloccano dal libro dell'agnello. Questo dico io e credo di poterlo dimostrare con le scritture. E allora, se impariamo ad amare il Signore di tutto cuore, possiamo vincere e sconfiggere. Andiamo a Apocalisse 2. E come Gesù disse, Apocalisse 2, sta parlando ad Efeso, dall'1 al 7, praticamente il paragrafo, l'angelo della chiesa di Efeso scrivi, verso 4.
Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore.
Hai capito? Questo va con Matteo 22:37, amare Dio con tutto il cuore, tutta la mente. C'ho questo contro di te, hai abbandonato il tuo primo amore. Quale supergrazia del diavolo? La supergrazia è una dottrina del diavolo, non c'è la supergrazia. Ho questo contro di te. non dici abbandono il primo amore, ma tranquillo, c'è la supergrazia. No, è una bugia satanica e mi fa arrabbiare, ti sgrido Satana, perché sta mandando gente all'inferno, sta facendo cancellare nomi dal libro dalla vita. 5.
Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi.
Il candelabro è il, come dice in Apocalisse capitolo 1, candelabro è la Chiesa. Credo che sia l'ultima scrittura di Apocalisse 1, il candelabro è la Chiesa. Dice, rimuoverò il candelabro.
Sì. I sette candelabri sono le sette chiese, Apocalisse 1:20.
Ecco, grazie. Capito com'è che funziona? C'ho questo contro di te, tu non mi ami più. Cosa fa la moglie quando il marito va con un'altra donna e non si ravvede? Questo non mi ama più, dice bla bla bla, io ti amo anche se vado con le altre. E la moglie ti divorzia e fa bene. O il marito. Anche se l'adulterio purtroppo disgraziatamente è più un problema maschile. Dio ci aiuti. Dio benedica le nostre mogli che sopportano queste cose, ma non devono sopportarle molto. Se non ci si ravvede, addio. E allora qui dice, non dice tu hai abbandonato il primo amore, ma c'è la supergrazia. Non c'è nessuna supergrazia, come lo devo gridare? Non ascoltate questi falsi profeti del diavolo. Scuotetevi la polvere da queste chiese del diavolo e andate a seguire Gesù. 7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, da 1 a 7.
Capito? A chi vince? Bisogna vincere. Efeso, una nota storica su Efeso, l'anno 263 dopo Cristo, l'anno del Signore. Nel 263 storicamente avviene che la città di Efeso, attenzione, Efeso era seconda solo a Roma per importanza, che Efeso era la città più importante del mondo dopo Roma. Allora, nel 263 Efeso viene distrutta dai barbari goti. Una nota storica.
Cioè il candelabro fu rimosso?
Il candelabro fu rimosso.
Ai ai ai.
Va bene. Circa 160 anni dopo, circa. Allora, chiunque di noi può avere un peccato di incredulità, un idolo per bloccare la salvezza dal libro dell'agnello, tutti questi che pregano a Padre Pio, eccetera, secondo me, posso dare un'opinione, si possono scordare il libro dell'agnello. Il Signore, Dio geloso, non condividerà il tuo cuore con una statua, ma svegliamoci per cortesia. Nel caso di Efeso fu proprio quello di cui stiamo parlando, la mancanza di cuore pieno per Gesù, come abbiamo letto Apocalisse 2:4, questo contro di te o questo contro di te, hai abbandonato il tuo primo amore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Non dice amerai le statuine, le madonnine e i padri pii. No, dice amerai il Signore. Svegliamoci che siamo ciechi. Allora, vediamo, c'ho qui una lista di scritture, Matteo 19:16. L'ostacolo che il giovane ricco non vince per motivi di soldi, non lo vince. Matteo 19:16, un'altra scrittura, Giovanni 3:36, per altre persone può essere una fede solo superficiale, una fede mentale. Questa fede ci separa da Dio. E vediamo anche Giacomo 2:14-20, che diciamo, se non ci sono opere in Cristo, va bene, se non ci sono opere in Cristo, la nostra fede è falsa. Le opere non ci salvano? No, assolutamente no. Ma se dopo che ricevi Cristo, ti sei dato a Cristo, non hai opere vere in Cristo, non dico di religione, bla bla, allora la tua fede è falsa. Quindi uno che non ha opere in Cristo, come fa a sapere che la sua fede è reale, salvifica o solo falsa e religiosa? Quindi le opere in Cristo sono assolutamente essenziali, non per la salvezza, ma per dimostrare che ce l'hai. Allora, altri invece magari hanno la paura di andare all'inferno e la devono vincere. Cioè, però la paura di andare all'inferno è una cosa che molte religioni le usano in un modo velato. Minacciano le pecorelle addestrate da loro a seguire le loro dottrine suppostamente bibliche, ma che non lo sono affatto, e quello che subliminamente, se tu non vieni in questa chiesa, vai all'inferno, perché noi siamo la chiesa, Dio vive qui, Dio è presente, noi siamo basati su Pietro, su Paolo, e se non basta, tutti i santi. Un altro motivo è la pigrizia. Semplicemente sono ignoranti della verità, non l'hanno cercata con tutto il cuore, fresca dalla Bibbia, non hanno cercato le profezie, non le hanno studiate, approfondite, si accontentano di un Vangelo di seconda mano, il Vangelo di qualcun altro. Ma in Galati 1.11 cosa dice Galati 1.11? Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo. Anche se io ti evangelizzo, frate Giuseppe, io ti evangelizzo, ti spiego il Vangelo, tu devi andare a casa tua, ti metti in ginocchio, fianco del tuo letto, o dove ti pare, e parla con Gesù. Questo Vangelo che mi ha dato questo predicatore, questo insegnante, questo missionario, in questo caso, frate Giuseppe, può essere un altro, è tuo o no? È vero o no? È biblico o no? E Gesù ti dirà, studia la parola, non ti dirà, vai in chiesa a scaldare la panca. Studia la parola. Beh, in qualche chiesa devi andare, se non è di frate Giuseppe devi andare da qualche altra parte, logico. Ma quando io ti insegno qualcosa, tu devi andare dal Signore e controllare. Va bene che mi ami, che credi che io sono un grande uomo di Dio, ma ti puoi fidare a occhi chiusi solo del Signore. E quello che dico riguardo a me, dico riguardo a tutte le chiese. Non vi fidate di nessuno. Non ti fidare di frate Giuseppe, controlla. E oserei dire, non ti fidare neanche di qualunque baracca religiosa che vai, che può essere la mia, può essere un'altra. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Dio ci chiama ad avere una comunione fresca col suo Spirito. I veri pastori, se sono veri pastori, se lo siamo, dobbiamo insegnare alle pecorelle ad avere, le pecorelle devono avere la loro propria individuale comunione col Signore e ascoltarlo personalmente. Non solo tramite intermediari, fossi pure io, no. Personalmente. Capito? Non c'è. Senza la Madonna che intercede, senza quella piccola droga religiosa, io non riesco a contattare Gesù. Falso! Gesù dovrebbe essere nel tuo cuore. Gesù non è un'ostia che si apre la domenica e tu la prendi. Gesù è nel tuo cuore. Noi siamo il corpo di Cristo. Noi siamo la sua sposa, se gli abbiamo dato il cuore. Gesù è nel mio cuore, non devo andare a prenderlo in chiesa, la mia o un'altra. La comunione è per ricordarci il sacrificio di Cristo, è importantissimo, ma la salvezza non è scritto da nessuna parte che la ricevi facendo la comunione in una chiesa di qua o di là o nella mia. Adesso qualcuno si offenderà, e arrangiate, uè. Non avete scritture per le vostre false credenze. Quando Gesù diceva chi non mangia la mia carne non ha vita eterna, stava parlando della sua parola, non stava parlando della carne, di fare salsiccia della sua carne, non stava parlando di mettere la carne di Gesù giù dalla croce morto alla griglia, non stava parlando di quello, sta parlando della mia parola, come dice Geremia, dice ho trovato la tua parola e l'ho mangiata. E allora solo la parola di Cristo può spezzare, aiutarci a vincere queste catene. Come dice Galati 1.10, Paolo che parla, vado forse io cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Cerco io di piacere agli uomini? se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei il servo di Cristo. Va bene? Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Amen. Signore.
Amen. Gloria a te Gesù. E così troveremo la volontà di Dio. Se cerchiamo solo la sua volontà e non ci interessa cosa dicono quelli intorno a noi, come ci giudicano, come ci criticano, no? Io obbedisco al Signore, però dobbiamo assicurarci che veramente il Signore è basato sulla scrittura. Deve essere basato sulla scrittura, altrimenti anche noi possiamo essere nel torto.
Ormai, guarda, preti e pastori sono poco più che grandi, simpatici amiconi, dei don abbondio. Con i quali stare in allegria ogni tanto. E perché no? Parliamo di Dio, un pochino, facciamo contento anche Dio, non guasta. Ma dove sono i profeti? Dove sono gli apostoli? Dove sono quelli non quelli col diploma nel quadretto incorniciato, con tanti timbri, ma quelli col diploma di battere le strade come Gesù, gli apostoli e come Gesù e anche gli apostoli hanno fatto, e tutti quelli che sono fedeli anche oggi, speriamo noi di essere tra questi, Dio voglia, Dio ci aiuti, per portare frutti veri a Dio. Signore, aiutaci a essere tra questi. Nessuno può dire io sono, no, c'è solo uno che può dire io sono. Ma dove sono oggi perseguitati a causa del loro messaggio di Cristo? Dove sono i radicali? E non parla della politica di Pannella,
Amen.
Dove sono i fanatici per Cristo che non...
Dove? Speriamo che qui.
Stavo proprio pensando quanto grande è il Signore che sono qui, che posso sentire la sua verità 100% senza
dalla
religione.
Parola e dalla Bibbia.
Sì, la verità della Bibbia 100% senza dottrine degli uomini, senza contaminazione. Quanto siamo benedetti di poter sentire e vedere e capire la sua verità. Ti ringrazio, Signore.
Siamo qui ai piedi di Gesù perché, come lo sappiamo, perché stiamo ascoltando la sua parola senza annacquamenti.
Senza, pura, la sua parola pura. Grazie Gesù, I love you Jesus.
Ti ricordi 30 anni fa quando veniva a trovarci ogni giorno?
Sì, mi ricordo. Io non potevo venire a trovarmi.
Venivamo noi da te?
Perché la mia mamma mi perseguitava, non mi ha lasciato.
Una insegnante di scuola intellettuale, capa dei comunisti.
Atea, 100%. Allora venivi tu con il camper davanti alla mia scuola, quando uscivo potevo rimanere 15-20 minuti per sentire la parola.
Venivamo con i fratelli, parcheggiavamo lì e ho detto fra poco arriva. Perché Gesù mi ha detto che eri una pecora speciale e non potevamo perderti. Ed eccoti ancora qui.
Sorry.
Alleluia, mi ricordo di te. 15 anni, aprivamo le Bibbie nel piccolo tavolinetto del camper e tu tiravi fuori la tua piccola sveglia. Aveva una piccola sveglia tascabile, metteva lì 20 minuti al giorno. E diceva, con le lacrime agli occhi, diceva, adesso devo andare. Grazie Gesù. Grazie Gesù per le vere pecore, Signore. Grazie Signore. E allora, ha finito? C'è altro, Gloria?
Grazie Gesù e grazie a te che mi avete raggiunto. Nient'altro.
Solo Gesù. Grazie Signore. Scusa, 31 anni?
Sì, 31 anni, 2024 o 32? 24
o 32? 32 anni che Gloria è fedelmente in questa chiesa qui che non vale niente, un predicatore che non vale niente, un fedele ad aiutare, sostenere, brava Gloria, tua madre che ti perseguitava, ancora ti perseguita, ancora ti perseguita, ti accusa di non essere niente, accusa di seguire una falsa religione, guarda. È così la storia.
Però è la verità, è la parola e vale la pena essere perseguitata. Perché lei si è salvata, ma è diventata religiosa adesso.
Sì, adesso è un'altra storia. Adesso
da atea religiosa.
si è salvata, però adesso è super religiosa.
Vale la pena essere perseguitata.
Cos'è ortodossa?
Ortodossa, super ortodossa.
Grazie Gesù. Insomma, io voglio dire, dove sono i fanatici per Cristo che che non sono come delle belle statuine, tutti ben allineati, ascoltare la doppia camomilla, un sedativo settimanale, a guardare l'orologio per vedere quando la noia finisce e che posso andare a casa a guardare il telefonino, la TV. Facciamo attenzione, fratelli. Personalmente anch'io ho sbagliato e peccato in questo, ma per grazia di Dio mi sono pentito, ho confessato, per grazia di Dio sono cambiato. Infatti la pace di Dio mi è entrata nel cuore. Voglia Dio che ci pentiamo, cambiamo, che diventiamo una persona nuova, che ci spogliamo del vecchio uomo e viviamo nell'uomo nuovo in Cristo. Aiutaci, Signore.
Amen.
Ma ciò che era per me guadagno, Filippesi 3,7 abbiamo letto, l'ho considerato un danno a causa di Cristo. Tutto ciò che è un guadagno nel mondo è un danno davanti a Cristo, anzi a dire il vero ritengo ogni cosa danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto e considero queste cose tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Qui Paolo usa una parola che non si può ripetere alla radio, è un po', va bene, non è solo spazzatura l'originale, ma molto più drastico.
Ma se è nella Bibbia possiamo ripeterlo, no?
Beh, qui l'hanno tradotto spazzatura.
Ah, ok.
Se guardi nell'originale greco, naturalmente c'era...
È un po' più profonda.
È più... Quindi tutto davanti a Cristo, e nella Bibbia inglese l'hanno tradotto sterco.
Oh.
Originale ancora di più.
Oh boy. Tutte le cose belle che io apprezzo e che desidero sono solo sterco.
Sterco.
Davanti a Cristo.
Davanti a Cristo.
È forte questo.
Ed essere trovati in Lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti, cioè o nel libro della vita o nel libro dell'agnello. Qui Paolo dice in qualche modo. Preghiamo che il Signore ci ritenga degni del libro dell'agnello. Tutto dipende dalle nostre opere in Cristo. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi avete pensato altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate i miei imitatori, fratelli. Altrove dice come io lo sono di Cristo. E guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano da nemici della croce di Cristo. E ve l'ho detto spesso, e ve lo dico anche ora piangendo, a fine dei quali è la benedizione, il loro Dio, e il ventre, la loro gloria, e ciò che torna è la loro vergogna. Gente che ha l'animo, le cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria.
mediante il potere che egli ha di sottomettere ogni cosa. Filippesi 3, 7 a 21. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Buon anno in Cristo. Voglia Dio che quest'anno sia l'anno che adoriamo solo Gesù. Nessuna statuina,
Amen.
Nessuna religione,
Amen.
Nessuna bugia. Non adoriamo le bugie, fratelli, o diventeremo una bugia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Grazie, Angela.
Gloria a te, Gesù. Quindi salutiamo Barbara e, come vedi Barbara, il diavolo attacca tutti, il diavolo parla a tutti. Infatti durante questo messaggio dei fratelli hanno scritto Stefania, Nicola, Maurizio, raccontando come il diavolo ha parlato a loro nel sogno, però si vede che durante il giorno il diavolo ha più difficoltà ad attaccarli a parlare, quindi li attacca nel sogno. Però l'hanno vinto, tutti e tre, con la parola, con la fede, lo hanno vinto. Non leggerò adesso questi messaggi, perché si è fatto un po' tardi, però succede a tutti noi. Dobbiamo vincerlo con la parola, con il nostro amore per Gesù. E visto che il soggetto di oggi, che noi non abbiamo preparato, però così ha voluto il Signore, è di stare lontani dagli idoli, e noi tutti, non solo fratelli cattolici, noi, io devo stare lontane dai miei idoli, come dice anche in... c'è una scrittura alla fine dell'epistola di Giovanni, prima epistola, l'epistola finisce l'ultimo capitolo dicendo: figlioli, guardatevi dagli idoli, e parla ai cristiani e ai fratelli, non parla ai pagani. Noi dobbiamo guardarci dagli idoli. E visto che questo è il soggetto per il nuovo anno, volevamo condividere una testimonianza di quello che è successo alcuni giorni fa durante l'evangelizzazione, quando Tudor ha incontrato un uomo che era disperato perché suo figlio gli dava problemi.
Sì, sì. Alcuni giorni fa insieme a Jasmine abbiamo evangelizzato una persona che ha due figli, uno di 10 anni e l'altro di 15 anni. E era disperato perché diceva: il mio figlio di 15 anni è obsessed. È ossessionato con il telefono, con il computer e con i videogiochi e non so cosa fare per tirarlo fuori di questo. E lui è evangelico, questa persona. Lui è evangelico, la moglie è cattolica e ha detto non so cosa fare perché è veramente ossessionato giorno e notte, anche alla notte, ha 15 anni solamente, dai videogiochi e ha detto che è sempre stanco. Anche se va bene alla scuola, riesce anche a fare la scuola, ma ha detto è stanco, è proprio sempre stanco fisicamente, mentalmente, non so cosa fare con lui. E l'abbiamo evangelizzato insieme a Jasmine. So after he told us the problems with the son, we evangelized him. E io gli ho detto a Jasmine, mostrali il tuo telefono. And I told you, Jasmine, show him your phone.
Yeah, you said, okay, pull out your phone. I was like, all right. So I pulled it out. And as soon as I did, he was like, you could say, surprised.
Allora, Jasmine ha tirato fuori dalla sua tasca il telefono, che è solo per chiamate, non è il smartphone.
È quello della nonna, per anziani, no?
Sì, il signore ha avuto... He had huge eyes.
Ha sgranato gli occhi.
And he said, I never seen something like this.
Non ho mai visto una cosa simile. Quanti anni c'ha? 17.
He said, it's the first time I actually saw something like this.
Ha detto, è la prima volta che ho visto qualcosa di genere.
Una cosa del genere. E c'ha 17 anni, è l'età che si salvi chi può, eh?
Dopo Jasmine ha dato un piccolo messaggio che devi aiutare il tuo figlio, deve fare amicizia con lui e attraverso l'amore e l'amicizia lo aiuterai a uscire fuori da questa ossessione. Yes, she did.
I think I said something like it's just a bother that having a phone around with you. It just bothers you.
Gli ho detto che è un disturbo avere questo smartphone perché ti distrae l'attenzione.
Ti distrae l'attenzione, ti fa solo del male, eh?
Yeah, and something around those lines. I didn't say much, actually.
Jasmine lo ha evangelizzato su tutti i mali che vengono dal telefono. Quindi venire da una ragazza di 17 anni, il tipo è rimasto scioccato.
No, he was.
Ma tu sei di questo mondo?
Exactly.
Grazie,
exactly. Jesus. He was shocked. I mean, his eyes were like... He couldn't believe his eyes. Non poteva credere agli occhi.
Sì.
E alla fine ha detto... sapete qualcosa? Andrò alla casa e gli dirò quello che ho visto oggi. Sì. Che ho visto una ragazza di 17 anni che non ha il smartphone e che non è assuefata al videogames.
Sì, perché oggi i ragazzi, se non c'hanno soldi per il telefonino, digiunano e se lo comprano.
Gloria a Dio, è stato bellissimo. Gloria Dio ti benedica, Jasmine, sei un bellissimo esempio per i giovani di
Jasmine,
oggi.
Jasmine, ti amiamo tantissimo.
Veramente.
Sono orgoglioso di te.
I'm proud
e
of you.
E anche degli altri due.
And also of the other two. Yes, grazie Signore.
Gloria a Dio.
Ti ringraziamo Signore per questo papà. Signore, dagli la tua saggezza come aiutare il suo figlio di uscire da questo, da questa trappola del diavolo. E grazie a tutti voi fratelli che pregate per noi. Sentiamo le vostre preghiere. Siete così vicini a noi con il vostro amore, le decime, le offerte mensili, il vostro, le vostre preghiere per noi. Dio vi benedica grandemente. Sappiamo che grande è la vostra ricompensa nel cielo. Grazie Gesù.
Grazie, grazie fratelli che fate, sappiamo che le decime sono un sacrificio. Dice 1 Corinzi 9:10. Leggi 1 Corinzi 9:10, Angelina.
Ok, sì. 1 Corinzi 9, verso 10. O non dice così proprio per noi? Certo, per noi fu scritto così, perché chi ara deve arare con speranza. E chi trebbia il grano deve trebbiarlo con la speranza di averne la sua parte. 1 Corinzi 9, verso 10.
11.
Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Verso 11.
Cioè Paolo cercava di ispirare i Corinzi ad essere generosi con le decime, no? E offerte. E allora vogliamo ringraziare anche noi a voi, fratellini, che siete... cioè, quelli di voi che sono fedeli con queste cose, e sappiate che in cielo il Signore vi dirà che il motivo che quello che di bene tutti nella Chiesa stiamo facendo è grazie a voi, il fatto che non siete stati tirchi, che siete stati generosi. Grazie per le decime, vi benediciamo. Beh, fratelli. Bisogna cominciare a decimare le cose piccole, sai, perché sennò non riuscirai a decimare le grandi e sarai sotto il potere del nemico, le grandi. No? C'era una volta uno che dormiva su una panca e è andato da un uomo e gli ha detto dammi qualcosa, un'offertina. E allora lui gli ha detto guarda, ti do i soldi per un pranzo. Dice oh sì, ti do i soldi per un pranzo. Dice grazie Signore, però una condizione, gli ha detto. I soldi che ti do devi mettere da parte la decima. E lui non capiva decima per cosa. Beh, sai, la decima è una cosa comandata dalla Bibbia. Fatto vedere dalla Bibbia e dice, ah, non lo sapevo. E se farai questo vedrai che succede qualcosa nella tua vita. Il mendicante decise di farlo, era un giovane. Storia vera, eh? E quell'uomo è diventato ricco. Cominciò a decimare l'elemosine, e non, man mano che il Signore lo benediceva e i soldi aumentavano, non si rendeva conto che era un sacrificio, che dopo non era più un sacrificio, e i soldi aumentavano sempre. Alla fine l'uomo diventò abbastanza ricco e continuava a decimare, che diceva a tutti questa è la chiave per le benedizioni di Dio. Fratelli, Dio vi benedica. Possa il Signore benedirvi con abbondanza nella vostra fedeltà.
Grazie Gesù. E vorrei leggerti un messaggio che è arrivato stamattina da parte di Giuliana, che è così simpatica, perché parlavi prima, durante il messaggio di oggi, parlavi di persone che hanno bisogno di aiuto e vanno a certe chiese e le chiese li inviano ai psicologi, sa? Ti serve un psicologo, non una chiesa. E Giuliana ha inviato una testimonianza che mi ha ricordato di questo. Dice a lei, carissimi, ho finito di ascoltare la trasmissione di ieri, del 30 dicembre. Fratello Giuseppe, lo so che non accetti i complimenti, ma come posso non farlo, visto che da quando vi seguo, e sono solo 4 anni, tu sei stato in grado di aprire la mia mente, portando la parola del Signore dentro al mio cuore. Penso che il Divino ha voluto ciò. Io che non conoscevo la Bibbia, ed ad oggi con il tuo insegnamento scopro quante verità, ed ad ogni tua trasmissione cresce la voglia per Gesù, anche se spesso inciampo nei miei peccati. È doveroso dirti che sei uno psicologo di nostro Signore, perché quando ti e vi ascolto, mi sento leggera e piena di ogni cosa buona. da quando vi seguo sento che tante cose che mi propone il mondo mi danno fastidio e le rifiuto a priori. Sto diventando una persona nuova. Vi ringrazio infinitamente e aggiungo per voi tutti la speranza di ascoltarvi anche nel nuovo anno. Buon anno tutto di cuore. Grazie Giuliana.
Grazie Giuliana, ma neanche dobbiamo essere falsi umili. Se una cosa è vera, bisogna accettarla e ringraziare il Signore. L'importante è che è per la gloria di Dio. Bene, infatti stavo parlando con le sorelle qui e ogni tanto ci sono, non so, ricevono complimenti, come sei bella.
Ma non ci vedono.
No, le persone che ti vedono.
Ah, ok.
E allora loro dicono, no, io sono brutta, no, non è vero. E allora le ho corrette. Sai, non devi far finta che sei brutta. Di semplicemente, grazie Gesù, grazie Signore, grazie a Dio. Va bene, quindi attenzione alla falsa umiltà. Cosa voglio dire?
Dare la gloria a Gesù.
Che potete mandare i complimenti se sono veri. Se la mia predicazione ti ha cambiato la vita, puoi dire, puoi ringraziare.
Come è bello sentire quello. Mi piace tanto, Giuliana ha detto, sto diventando una persona nuova, le cose del mondo adesso mi danno... È bello sentire
perché
questo.
Il Signore mi ha corretto, mi ha detto, non essere falso umile.
Oh, grazie Gesù.
Se tu predichi la mia parola, mi ha detto Gesù, la persona cambia e ti vuole benedire. Non dire, no, io non c'entro niente. Perché invece tu hai detto di sì al Signore e quindi accetta l'incoraggiamento.
Grazie, Signore.
Va bene, c'era un missionario in Africa che... predicavo nei villaggi africani, non so se ho già raccontato, e c'era la gente del villaggio che tutti lo volevano, battevano le mani, lo volevano toccare, e lui li sgridava. Diceva, no, è solo Gesù, non sono io, non c'entro niente, smettete. E il Signore l'ha rimproverato. Gli ha detto, caro figlio, è me che vogliono toccare, non te. Uh-huh. E loro vedono me, il mio spirito in te, è a me che stanno adorando. Quindi, cioè, in altre parole, non dobbiamo essere neanche falsi umili, non esaltati in superbia, ma neanche falsi umili.
Sì,
e poi Gesù gli ha detto ancora a questo missionario, cosa diresti se quando io sono entrato a Gerusalemme sull'asinello e tutti mi lodavano, mi adoravano, se l'asinello avesse detto a quella gente, smettete di farlo, no, non sono io.
L'asinello.
È a me che stanno cercando, è me che vedono in te.
E noi siamo gli asinelli allora.
Capito? Cerchiamo di non essere falsi umili. Quando una cosa è vera, accetta. Va bene? Se, infatti parlavo con le... Ho parlato delle donne, se uno mi fa un complimento, oh che bel vestito, oh che begli occhi che hai, dovete dire grazie Gesù, gloria a Dio. Non dovete dire no, i miei occhi sono brutti, perché i vostri occhi sono bellissimi, gloria a Dio. Accettate il complimento dando la gloria a Dio.
Sì, anche questo si deve imparare, vedi? Giusto.
Va bene, fratelli.
Ascoltiamo un canto e poi andiamo ad altre testimonianze sulla guarigione e poi la preghiera per i fratelli. Ascoltiamo il canto Incontro.
Domandati quante volte ti senti solo verso il cammino. Guardami, sono io che ti dono nuove forze per il tuo cammino. Ascoltami, quante volte tu hai sbagliato per non aver udito. Rialzati, perché la promessa che io ho fatto non verrà meno. Incontrami, tu conosci il luogo, cercami,
nella tua intimità, perché io ho cose grandi da donarti, perché io voglio vederti sempre tanto felice, perché io sono colui che ti ama, colui che ti dà forza, colui che ti vuole benedire. Questo sono io. Preparati, questo è il tempo di entrare nella mia presenza. Rialzati, sono io che sono qui con te per consolarti. Preparati a incontrarmi.